elle. Super fantard, en plus les pires sont morts. Ma super c'est mon trône, des classes connards, on sort les pires sont morts. Super Sonic, sur les super façons super Sonic. Les rimes se superposent, des super boss, alias super Sonic.
Elle craft, il fait d'app fun, plus populaire que d'app fun. Contra mouillé, ta pin cause, Nick Jackson. Coach plus Nick Sidesel, XXL. TPS, déchire même sur les sols, des tasses fait d'élu. Tu paries sur nous, comme si on s'appelait PMU. La CDI KSA, mec de test, sans délicatesse, ça arrache, arrache, même le string des salons. Les mecs disent, Matt Fitting qui galope sur un stru. Représente à la Kai, sous Jonkai. Représente les anciens jamais en chien. Représente la canaille sous Joint Sky. Représente les frangins canés pour rien.
Ouais, frangins canés pour rien. 75, c'est pour nos braves gars. Chaque jour la crise déteint sur nos vies, mais on résiste, on tient. Chaque fois qu'une vie s'éteint, un con qui prétend,
c'est discrétin.
On épuise les biens, on sait jamais quand le kiss dévient. T'as vu tous ces jeunes qui se dévient dans le vin, les pères qui se brisent des vies. Pour l'oseille, celui qui manque d'envie, en vain calcule pas son avis. On veut le cash, mais pas le cachot. Y'a le chasse pour les fachos, le flash pour les clapachos. Faut de petits délits, des petits en tôle pour des petits délais. Y'en a qui la frôle, si c'est suspect ou ouais, elle liquide l'air. C'est la loi de la jungle, les mecs jonglent avec les flingues, les seringues. Les liasses illicites, et la haine que la Nemo suscite. Synonyme de réussite, pour éviter les courses poursuites. On veut remplir nos
les barres se phonographes et au groupie on signe nos autographes. Rien du bon sang à consommer comme de la scène fait phonographe. C'est le freestyle qui défonce tout. La muraille de Chine, rien à foutre, on fonce dans les barres se phonographes et au groupie on signe nos autographes. Rien du bon sang à consommer comme de la scène fait phonographe. C'est le freestyle qui défonce tout. La muraille de Chine, rien à foutre.
Thank you.
Una buonasera a tutti gli ascoltatori. Non so se mi sentite, io non mi sento.
Tu non ti senti?
Ma sento te.
Ma senti me. Quindi intanto saluto io, perché evidentemente non hanno sentito il caloroso saluto che Silvia ha dato. Quindi caloroso, insomma, è un eufemismo visto le temperature in cui stiamo trasmettendo. Comunque, detto questo, una buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Sono le 20:05 di giovedì 12 gennaio e siete in diretta con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info. E insomma vi andiamo a presentare una super puntatona, quella di oggi, che è anche direi la prima dell'anno, quindi insomma 2017 che si apre con una puntata che effettivamente è estremamente ricca di notizie e di aggiornamenti, insomma.
Diciamo che gli imperialisti non sono andati in vacanza.
Direi proprio di no, anzi, insomma, purtroppo in questi giorni sono stati estremamente impegnativi sia sul fronte ucraino che sul fronte siriano. E quindi, insomma, sicuramente sarà da approfondire questi avvenimenti. Insomma, nelle ultime puntate dell'anno scorso, ormai possiamo dirlo, del 2016, ci siamo un po' dedicati con degli approfondimenti sull'Ucraina e sul Donbass e sulla Siria, che hanno un po' preso le intere puntate, le ultime due puntate, che hanno un po', sono state un po' monografiche rispetto a questi due fronti, e perché purtroppo, insomma, qui vediamo, lì vediamo il termometro dell'avanzamento della guerra imperialista che di fatto, insomma, sta imperversando il fronte, insomma, si avvicina sempre di più anche all'Italia e all'Europa, ma soprattutto, insomma, di cui vediamo i prodotti più tragici continuamente. Basta pensare, insomma, agli sbarchi di chi scappa dalla guerra, ma insomma anche poi gli avvenimenti come al mercatino di Berlino o a Istanbul pochi giorni dopo. Insomma, questo è quanto purtroppo la guerra produce poi tutti i suoi aspetti, insomma. E la puntata di oggi quindi sarà ovviamente dedicata a un po' di aggiornamenti rispetto alla situazione internazionale, quindi rispetto alla situazione tanto in Donbass, grazie insomma alle parole di Larissa che sempre puntualmente ci fa un excursus sugli avvenimenti sul fronte ucraino, e poi ovviamente, insomma, cercheremo di dare un po' di aggiornamenti anche rispetto invece al fronte medio orientale. Particolare attenzione cercheremo di darla anche a una campagna che oggi vede un sacco di realtà, organizzazioni impegnate nella mobilitazione, ed è quella in solidarietà al compagno Ahmed Sadat, compagno palestinese del FPLP, proprio nei prossimi giorni, il 13, 14 e 15, è stata lanciata da Samidun tre giorni di mobilitazione internazionale in solidarietà a lui e a tutti i prigionieri, resistenti e compagni che sono rinchiusi nelle carceri sioniste, e no, aggiungiamo noi ovviamente anche dell'NP, perché anche lì purtroppo le carceri si stanno riempiendo sempre di più di resistenti. Quindi sicuramente, insomma, una puntata che cercherà di essere, di toccare vari argomenti, e noi cercheremo di farlo nella maniera più puntuale possibile per anche iniziare bene quest'anno di lotta che ci aspetta, insomma, il 2017, come abbiamo concluso la puntata scorsa, speriamo sia l'anno buono.
Io non so se mi sentite, sì mi sentite, scusate ma sono delle prove tecniche che vanno fatte con la mia dolcissima voce che ora sento fin troppo, oserei dire. Ecco. Direi che possiamo lanciare la nostra sigla anno nuovo, sigla vecchia, esatto. Perché ormai abbiamo deciso che questa è la sigla che tutti conoscono, che tutti riconoscono nel mondo e quindi non possiamo cambiarla, la tua faccia non è molto convinta. Sono stata guardata malissimo, chiedo umilmente perdono per ciò che ho appena detto, però insomma voglio comunque ringraziare il grande tecnico che con amore ha creato questa sigla per noi. Io ormai, lo dico, ci sono affezionata.
Sì, questo purtroppo è il problema grosso che ci affligge in questo momento, nel senso che sono 2 anni che vado avanti a proporre di cambiarla, ma non avviene,
non verrai
non
ascoltata.
Avverrò ascoltata, no, non perché insomma non apprezzi il lavoro del tecnico e ex conduttore di Tamburi Rossi, proprio esordiente, un Tamburi Rossi esordiente direi, ma insomma perché cambiare alle volte, innovarsi,
ci sta, vabbè, ci rifletteremo e ti faremo sapere la nostra decisione. Vabbè, per il momento
mi ignorano
per il momento quella abbiamo e quindi in questo momento quella lanciamo.
Cuccate!
Yeah!
Chi ha la pistola carica e ti scava.
Sono un essere umano, porca puttana, la mia vita è un palo.
Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi sto bene da solo. Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi Rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Io cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Esperienza. Libia, Eritrea, Etiopia, Grecia, Albania, Jugoslavia, Iraq, Afghanistan, più di 100 anni di esperienza coloniale.
Energia, difendiamo gli interessi dell'ENI ovunque.
Stile,
con eleganza abbiamo stuprato e massacrato uomini, donne e bambini somali per rappresaglia.
Tecnologia, stiamo acquistando 90 F-35 per il costo di 13 miliardi di euro. Coraggio.
Con droni e armi telecomandate possiamo sterminare i popoli comodamente dai nostri fortini.
Orgoglio. L'onore di far parte di un esercito di retaggio fascista che negli anni si è macchiato di ogni genere di efferratezza.
Che aspetti? Unisciti all'esercito italiano.
Passione, coraggio, dedizione, solidarietà. Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri.
Eccoci tornati in diretta, siete su radiazione.info con Tamburi Rossi notizie dal fronte. Oggi è giovedì 12 gennaio e sono le 20:13 e non so cosa mi stai indicando, perdona.
Allora,
volevo provare a essere ma no, è troppo non tardi, è stata una giornata troppo lunga.
No, appunto, scusami, no, non volevo
non ti preoccupare, per questa volta ti perdono.
Incasinarti. No, volevo solamente dire che è appunto prima di iniziare con e lasciare la parola a Larissa con appunto le sue aggiornamenti
che mancano
situazione.
Da un po', beh, esatto. l'ultima trasmissione siamo stati in pausa, quella prima purtroppo abbiamo dovuto registrarla e quindi siccome la gente fortunatamente che ha un lavoro deve lavorare, purtroppo esatto. Non siamo riusciti a sentirla, quindi manca da un po', quindi ci saranno un bel po' di aggiornamenti.
Assolutamente, ma appunto per introdurre un po' poi quello che lei ci, ci dirà, insomma, mi sembra opportuno fare una precisazione, cioè sul fatto di come in questi ultimi, ultimi settimane la situazione appunto sul fronte ucraino stia degenerando, insomma, nel senso che forti sono stati i combattimenti, poi lei ci spiegherà nello specifico, ma non solo, insomma, le pressioni, e questo dal punto di vista dell'esercito ucraino, ma non solo, nel senso che parallelamente a questo investimento dell'esercito di Kiev c'è stata un'operazione da parte della NATO, insomma, di continua provocazione sui confini, diciamo sulle, sì, confine, zona cuscinetto con la Russia, e questo, insomma, ci fa capire come gli ultimi colpi di Obama vogliono essere, insomma, in senso di sviluppo delle contraddizioni, in senso sempre più antagonistico rispetto alla Russia, e quindi lasciare anche a, a Trump una situazione piuttosto complessa e articolata dal punto di vista, insomma, che appunto esplosiva, diciamo. Rispetto a questo, infatti, ci teniamo, insomma, a aprire un po' la puntata di oggi facendo presente che la NATO, leggendo appunto un post tratto dal coordinamento ucraino antifascista del 7 gennaio, in cui appunto dice: la NATO continua la sua opera di provocazione, inviati 87 carri armati Abrams e 144 veicoli da combattimento Bradley in Germania, da dislocare sul confine russo assieme a 4.000 uomini. Si tratta di un'unità che sarà a distanza in Polonia e di lì si dispiegherà su più fronti. Paesi baltici, Romania, Bulgaria. Parteciperanno all'allestimento di questa contingente anche Germania, Canada e Gran Bretagna, occupando i paesi baltici anche in modo permanente. Siamo di fronte a un'evidente escalation che, attraverso operazioni di alta intensità, mira a intimidire la Russia e serve da monito a quei paesi. Allinearsi alla politica estera di Washington. Primo aggiornamento che dà il senso di quanto, insomma, si stanno muovendo velocemente anche le cose.
Ne leggiamo un altro invece che parla di tank americani per la guerra con la Russia. In Germania non piacciono le azioni della NATO. Nel porto tedesco di Bremerhaven è arrivata la nave che ha portato in Europa centinaia di carri armati, mezzi di artiglieria ed altri equipaggiamenti militari provenienti dagli Stati Uniti. Dopodiché i mezzi saranno trasferiti in Polonia e successivamente nei paesi baltici per rafforzare il contingente della NATO lungo il confine con la Russia. Oltre ai mezzi, gli Stati Uniti, il Canada, la Gran Bretagna e la Germania inviano circa 4.000 soldati nei paesi baltici. Tuttavia, l'invio di mezzi militari non ha lasciato buone impressioni a tutti. I tedeschi sono scesi in piazza per protestare, mentre nei media sono apparsi frequentemente titoli con l'espressione «guerra alla Russia». Anche nel Bundestag hanno ricordato la retorica non molto amichevole della NATO. Nel porto tedesco di Bremerhaven è arrivato un numero record di mezzi ed equipaggiamenti militari, che verranno portati prima in Polonia e successivamente nei paesi baltici. Secondo alcuni media, si tratta della movimentazione di mezzi militari più grande dai tempi della Guerra Fredda. Il vicecomandante delle forze americane in Europa, generale Timothy Ray, ha accolto con favore l'arrivo dei mezzi militari, che prenderanno parte alle esercitazioni congiunte tra Polonia e Stati Uniti. Aumenteremo la scala di molte esercitazioni che si svolgono regolarmente, le renderemo più difficili, concentrandosi sull'interazione di un'organizzazione unitaria e sulle operazioni di difesa missilistica per superare le situazioni di crisi. Ria Novosti riporta le parole di Ray. A breve arriveranno in Germania 3.500 soldati americani della 4ª Divisione di Fanteria, che andranno a costituire la base del contingente multinazionale della NATO nei paesi baltici. I carri armati e i mezzi militari appena arrivati in Europa, come chiarito dal generale statunitense, sono solo una parte di forze più grandi che verranno impiegate nello spazio, nel ciberspazio, in aria e in mare. Un giornale locale, riferendosi al portavoce del comando della Bundeswehr, l'esercito tedesco, nel Brandeburgo, ha scritto che il trasporto dei mezzi saranno usati 900 che per il trasporto, scusate, dei mezzi saranno usati 900 vagoni e la lunghezza totale dei convogli raggiungerà i 14 chilometri. Dal 7 al 16 gennaio ogni giorno verranno inviati 3 convogli ferroviari con i mezzi militari, ha dichiarato il rappresentante del comando della Bundeswehr nel Brandeburgo. Facciamo notare che a Mosca hanno ripetutamente parlato della controproduttività dei programmi attuali della NATO. Si era così espresso il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, secondo cui Mosca è preoccupata dalla linea politica perseguita dalla NATO per contenere la Russia, che porta all'indebolimento della stabilità strategica in Europa. L'infrastruttura militare della NATO, ha sottolineato il ministro, avanza verso i confini della Russia. Vengono schierate armi e soldati, aumenta il numero e la portata delle esercitazioni e non si ferma la costruzione del sistema di difesa missilistica. La NATO sta uscendo dal dialogo con la Russia, Lavrov aveva dichiarato in precedenza. Non tutti sono contenti. Il deputato del Parlamento tedesco e membro della Commissione Difesa, Alexander Neu, è intervenuto contro questa mossa, sostenendo che tali azioni portano solo ad un peggioramento delle relazioni con Mosca. Questo attuale trasferimento di truppe senza ragioni spinge l'Europa verso una nuova spirale di escalation con la Russia. Il deputato ha inoltre osservato che la Germania dovrebbe rifiutarsi di concedere agli Stati Uniti il suo territorio per il trasporto di truppe e guidare la politica di distensione nei rapporti con Mosca. Il 7 gennaio a Bremerhaven si sono svolte manifestazioni di protesta per l'arrivo dei mezzi militari degli Stati Uniti e della NATO. 900 vagoni per la guerra con la Russia. I media tedeschi hanno prestato attenzione sul massiccio invio di mezzi militari provenienti dagli Stati Uniti. Ad esempio, il giornale Bundesdeutsche Zeitung ha scritto che gli Stati Uniti hanno schierato tank in Germania per la guerra con la Russia. Ecco, quindi questo anche un po' insomma un aggiornamento di questi ultimi giorni.
Sì, ed è il contraltare di quello che si sta sviluppando in Ucraina, cioè nel senso, se il ricrudimento della situazione in Donbass procede anche perché parallelamente c'è una pressione sui confini con la Russia a livello di NATO, quindi insomma, come sempre diciamo e sottolineiamo quanto la situazione, la resistenza del Donbass sia una resistenza anche contro le logiche di guerra che la NATO porta avanti.
A questo punto direi che possiamo dare la parola alla Larissa.
Assolutamente sì.
Per appunto un po' di aggiornamenti dalle repubbliche popolari e prima mandiamo ovviamente la sigla della nostra consueta rubrica.
Как воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными чиновниками.
Eccoci tornati in diretta, è giovedì 12 di gennaio, sono le 20 e 24 minuti e siete in diretta da radiazione.info con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Come ogni giovedì siamo in collegamento con Larissa per la prima rubrica del 2017 della, appunto, di La Voce Antifascista. Repubbliche Popolari. Ciao Larissa, buon anno e bentornata con noi.
Tutti abitanti di queste due repubbliche che ancora resistono contro il regime di Kiev, che anche da loro è arrivato anno nuovo, 2017, anno nuovo, ma purtroppo la realtà è vecchia, non si è cambiato niente e proprio dai primi, proprio primissimi minuti del primo gennaio di 2017 hanno cominciato a sparare sul territorio della Repubblica di Donetsk. Io parto subito, mi dispiace, ma devo partire subito con le notizie del fronte, che purtroppo non sono cambiati, come ho detto prima, e quindi i soldati ucraini hanno aperto il fuoco con mortai da calibro 82-120 mm verso il villaggio Stakhanka, che si trova in distretto di Novoazovsk, sul quale sono esplosi 30 colpi. Allo stesso modo è stato colpito il villaggio Trudavskije alla periferia di Donetsk, il villaggio Zaitsevo, che si trova in periferia di Gorlovka. Dopo anche per altri abitanti di un villaggio che di nome Krasnoarmeyskoe, che sempre si trova al sud di Repubblica di Donetsk e del distretto di Novoazovsk. Gli abitanti di questo villaggio hanno passato proprio il Capodanno. La luce, perché in seguito dei bombardamenti dell'amministrazione di regione Novoazovsk Anatolij Janovskij, ma da mattina ha aggiunto Anatolij Janovskij, gli elettricisti hanno sistemato la fornitura della luce. E quindi torno dai il briefing quotidiano del Edward Bassurin, che nei soli giorni del 31 dicembre di Capodanno le forze armate ucraine hanno aperto il fuoco verso la Repubblica Popolare di Donetsk per 899 volte, impiegando carri armati, mortai, APC, lanciagranate ed altri tipi di armamenti di calibro inferiore. Secondo i comandi militari della Repubblica di Donetsk, l'aumento dei bombardamenti e delle provocazioni da parte dei soldati di Kiev, soprattutto nel settore a sud della Repubblica, è cominciato immediatamente dopo la visita a Mariupol del 31 dicembre, padrino della rivoluzione ucraina John McCain. In questa occasione il senatore americano, insieme al presidente ucraino Petro Poroshenko, ha incontrato, ha incitato un gruppo di soldati ucraini. McCain, giunto a Mariupol per innalzare il morale delle truppe di Kiev, ormai allo sbando, come dimostrato nelle battaglie della seconda metà di dicembre, dove si sono lanciate in disperate battaglie nella zona di Debaltsovo, ha espresso la vicinanza degli Stati Uniti d'America, dichiarando che la vostra battaglia è la nostra battaglia e insieme vinceremo, condividendo la speranza che nel 2017 il territorio della Repubblica di Donetsk verrà liberato dall'esercito ucraino. Curioso lapsus invece da parte di Poroshenko, che nel corso del suo discorso, contraddicendo seppur per errore McCain, ha affermato che l'occupazione ucraina del Donbass è temporanea, supportando le parole del leader della Repubblica di Donetsk, Alexander Zakharchenko, che alla vigilia di Capodanno aveva affermato che il 2017 porterà alla liberazione del Donbass. Tutta regione di Donetsk ora è per metà controllata da Kiev e per altra rappresenta la DNR, sarà Repubblica Popolare di Donetsk. Il 3 di gennaio a Mariupol è prevista una visita del ministro degli affari esteri austriaco Sebastian Kurz. I bombardamenti ucraini da quel settore del fronte, secondo Basturin, non accennano a diminuire, e segno che l'Ucraina dimostra di attenersi alla politica di aggressione verso il Donbass, in supporto della quale si era da poco espresso il senatore americano John McCain. Ancora una volta sembra impossibile trovare delle intese per giungere ad una tregua che venga realmente rispettata. Le pericolose dichiarazioni dei rappresentanti USA, che al posto di trovare una soluzione ragionevole, invitando al rispetto degli accordi di pace di Minsk, fomentano ulteriore odio, rischiando una nuova riaccensione del conflitto ed il fallimento definitivo del percorso di trattative intavolate nella capitale della Bielorussia. Insomma, come avete sentito, che i bombardamenti si continuano e quindi già a gennaio, 8 di gennaio, le forze militari ucraini e anche i servizi interni ucraini forzatamente portano i civili in prima linea per dare le colpe del loro morto alla Repubblica Popolare di Donetsk. Io vi faccio un po' il cronaca, diciamo quello che è successo più importante, perché siccome non ci siamo sentiti da tanto tempo e ci sono tante cose che sono successe, io vi parlo solo, diciamo, quello che è successo è più grave. E da Edward Basturin, da colonnello, vice comandante del centro operativo dei milizi popolari di Donetsk, Edward Basturin ha detto che la nostra intelligence ha rivelato il fatto di preparazione, la provocazione di risonanza dalla parte di aggressori ucraini con i possibili vittime tra la popolazione civile nella zona di città Mariinka, e in particolare i punitivi ucraini durante la notte sono stati hanno catturato con forza in città Kurakova più di 20 civili e hanno trasportato lì in auto a prima linea nella zona di Mariinka. Edward Basturin ha notato che la trasportazione dei civili è andata in manette e scortato da due auto Ural, questi sono i grossi camion con personale della brigata di assalto numero 10 di forze militari ucraini, e anche circa 25 auto americani Hammer con il personale della unità speciale Alfa dei servizi di sicurezza ucraini. Edward Basturin dice: chiediamo alle autorità ucraine di fermarsi e di non rendere il comportamento sciocco e imprudente che porta a nuove vittime anche tra la popolazione civile. Tutti i fatti di crimini dai ucraini, delinquenti ucraini contro l'umanità saranno registrati e presentati alla comunità mondiale, ha detto vice comandante. Elia inoltre è richiamato all'attenzione della missione OSCE e ONU sui dati di intelligence descritti prima e ha chiesto di adottare le misure per evitare le provocazioni da parte delle forze militari ucraine. Inoltre Edward Basturin ha ricordato che alla vigilia a Donetsk è stato impedito un atto di terrorismo che indica l'attivazione di gruppi di sabotaggio di nemico. A questo proposito le forze dell'ordine della Repubblica vengono prese misure di sicurezza supplementare. Il 9 gennaio sono stati 521 volte violazione del regime e il cessate il fuoco. Il 10 gennaio dopo inizio del 2017 e quindi continuano i bombardamenti, ma anche provano i militari di Kiev provano ancora a sfondare questa volta le linee difensive della Repubblica di Donetsk nei pressi del villaggio Spartak, che è periferia settentrionale di Donetsk. Il 10 di gennaio i comandi delle forze armate ucraine hanno tentato di conquistare le posizioni della Repubblica di Donetsk nella zona di Spartak. Le unità della Repubblica di Donetsk hanno respinto l'attacco fermando il nemico. Secondo i nostri dati, ha detto Basturin, le perdite tra i soldati ucraini ammontano a 2 morti e 5 feriti, ha comunicato Edward Basturin, il vicecomandante delle forze armate di Donetsk, nel corso del briefing quotidiano. Il 10 di gennaio sera il comando militare della Repubblica in un comunicato aveva reso noto che alle 18.45, dopo un bombardamento d'artiglieria da 122 mm, tre gruppi da 10 uomini attaccavano le linee difensive delle forze repubblicane nella zona industriale del villaggio Spartak, parlando di 2 morti e 3 feriti tra i ranghi dei soldati ucraini. La situazione è tornata ad essere tesa. E secondo Edward Basturin, le forze armate ucraine hanno violato il cessate il fuoco per 911 volte nel corso dei ultimi 24 ore. Un soldato della Repubblica ha riportato i feriti. E quindi adesso torniamo all'11 di gennaio. La situazione nella Repubblica Popolare di Donetsk si è deteriorata, e come ha detto Edward Basturin, e quindi le forze militari ucraine come solito usano artiglieria pesante di calibro 120 e 82 mm, vari tipi di lanciagranate, inoltre il PMP e armi di piccolo calibro. Inoltre, secondo il colonnello, i bombardamenti da parte delle forze ucraine sotto la guida dei comandanti di brigate meccanizzate numero 53, 72 e 92 di cognomi Grusevich, Sakalov, Nikolyuk, e comandante della brigata numero 36 di fanteria marina Adiletitsky hanno subito i seguenti centri abitati della Repubblica: Zaitseva, Доломитная, Михайловка, Озеряновка, Нижний Трой, Торецкая, Ясиноватая, Жабичево, Васильевка, Крутая Балка, Спартак, Александровка, Ленинская, Саханка, Элапарте ди Аэропорто, Инседиаменто Трудовские, ди Фракционе Петровской, ди Донецка. Инсегвито дель Фоко, ди Артиллерия, Украина, Эстато Данеджато, Impianto di manutenzione di ferrovia in Jasinavate e completamente distrutto fabbricato agricolo in villaggio Crutaia Balca. Durante la sparatoria dei nostri posizioni è stato ferito un militare della Repubblica, ha detto Edoard Bassurin. E 12 gennaio, sempre allo briefing di Edoard Bassurin, le forze militari ucraine in ultimi 24 ore 1340 volte hanno dato il fuoco sul territorio in pressi della linea del fronte della Repubblica di Donetsk. Alla capitale della Repubblica, città Donetsk, sono danneggiati 5 case e gasdotto, ha detto il vicecomandante del comando operativo della Repubblica Edoard Bassurin. La situazione nella Repubblica Popolare Donetsk rimane tesa. Le forze criminali di Ucraina per ultimi 24 ore 1340 volte violato il regime e il cessato il fuoco. Il nemico ha bombardato il territorio d'artiglieria pesante di calibro 120 e 82 mm. E da vari tipi di lanciagranate, inoltre bombe e armi di piccolo calibro. Così, secondo Bassurin, sotto il fuoco intenso da parte degli aggressori ucraini sono rimasti le periferie di Donetsk, cioè insediamenti Stara Mikhailovka, Aleksandrovka e Trudovskie, che nella parte occidentale della città e la zona di aeroporto che si trova a nord. Il vicecomandante ha precisato che durante i bombardamenti della capitale, nella parte occidentale, sono danneggiati 5 case e gasdotto. Secondo i dati del comando, i militanti ucraini di nuovo bombardato le periferie di Gorlovka, villaggi Zaitseva, Holmovsky, Batmanovka, Mikhailovka, Adirianovka e Shroka Balka. Nella direzione della città, nei pressi di villaggio Novgorodskaya, la ricognizione di Repubblica di Donetsk ha notato l'arrivo di 2 plotoni del personale delle forze militari ucraine, 60 persone in equipaggiamento pieno con armi di piccolo calibro. Inoltre forze militari ucraine hanno aperto il fuoco contro Jasinavate e i suoi villaggi che si trovano vicino a Jasinavate, Vasilievka, Veselaya e Zhabicheva. Non si fermano i sparatori anche al sud della Repubblica. L'esercito ucraino negli ultimi 24 ore ha bombardato villaggi Oktyabr e Leninskaya in direzione sud, vicino al villaggio occupato da militari ucraini Pavlopol, che a 5,5 km da linea di contatto, l'intelligence della repubblicana ha individuato 3 canoni semoventi SAU di nome Gvozdika da 122 mm. Ricordiamo che i partecipanti al gruppo di contatto sui recenti negoziati nel 2016 a Minsk, che hanno avuto il posto 21 dicembre di 2016, hanno concordato ennesimo regime di silenzio nel Donbass. L'accordo prevede il cessate il fuoco a tempo indeterminato a partire da mezzanotte la notte di 24 dicembre, ma i bombardamenti da parte delle forze militari ucraine non si fermano. E quindi la situazione non si è cambiata e anche in Repubblica di Lugansk la situazione sempre rimane tesa. Lidia, solo che voglio dire che il Capodanno, come da le informazioni che arrivano dal centro informativo di Lugansk, che la notte Capodanno e anche i primi giorni sono andate abbastanza tranquille, ma purtroppo adesso si vede il movimento e dal briefing quotidiano da Maggiore Marocco, che è rappresentante del comando operativo delle milizie di Repubblica Popolare di Lugansk, del briefing di oggi, ha comunicato che le forze di sicurezza di Kiev, in violazione degli accordi di Minsk, hanno piazzato vicino alla linea di contatto le unità di artiglieria di grosso calibro SAU obici e installazioni di sistemi lanciarazzi multipli Grad. E dopo, nascondendosi sotto falsa tregua, i punitivi ucraini continuano a violare gli accordi di Minsk per quanto riguarda il posizionamento delle armi proibiti e tecniche militari nei pressi della linea di contatto. Così nella zona del villaggio Papasnaya sono identificati due cannoni semoventi a caccia di calibro 152 mm. Nel villaggio Arihava si trova la posizione da fuoco di cannone semovente Gvardika da 122 mm. Nel villaggio Troitska sono trovate le posizioni in cui due obici di artiglieria di calibro 122 mm D30, e nel villaggio Mironovka sono scoperte le posizioni mascherate di 4 RSZO BM .21 grade, sistemi che sono sistemi lanciarazzi multipli RSZO Grad, ha detto Andriy Marochko. E dopo oggi, adesso già purtroppo arriviamo alla data dall'inizio, proprio dall'inizio, cosiddetta azione antiterroristica che ha proclamato in tempi ancora quando a Kiev e Alexander Turchynov, che era speaker, che sia anche speaker del Parlamento ucraino, che eseguiva le funzioni del Presidente dell'Ucraina, e quindi lui ha firmato il decreto numero 405/2014, cosiddetto il decreto dell'azione antiterroristica. E oggi a Lugansk è andata è un forum del ricordo che il 14 arriverà la data, 1000 giorni dell'assedio del Donbass, di due repubbliche popolari autoproclamate, 1000 giorni, 1000 giorni contrariamente, questo sotto questo nome, 1000 giorni contrariamente, si è andato il forum a Lugansk, dove organizzatori hanno mostrato ai ospiti i documentari e cronaca sulla vita della Repubblica, iniziando dai primi i treni con la tecnica militare mandata a Donbass da autorità ucraina, primi carri armati che entravano in città pacifici, primi bombardamenti aerei, i primi funerali delle vittime morti in seguito dai bombardamenti dei delinquenti ucraini. 1000 giorni dall'assedio economica e sociale del Donbass, di Donbass da parte di Kiev. E Kiev ancora non ha rinnovato la fornitura anche dell'acqua in Repubblica Popolare di Lugansk. E dopo, se io ho ancora un pochino di tempo, volevo dirvi che in Ucraina il lavoro c'è solo per il 56,2% della popolazione del paese, ha detto il ministro delle politiche sociali Andrei Reva. Il tasso di occupazione oggi è il 56,2% rispetto al numero della popolazione in età lavorativa in Ucraina. Su 26 milioni di persone dai 15 ai 70 anni oggi hanno un lavoro un po' più di 16 milioni di persone, ha detto Reva in una riunione di governo. Reva ha citato da esempio le stime sull'occupazione della popolazione in Polonia, dove con una popolazione simile all'Ucraina, secondo gli indicatori demografici, hanno un lavoro 22 milioni di persone. E Reva pensa che la politica del governo e delle autorità in materia di occupazione non affronti i problemi del mercato del lavoro. Oggi, secondo il Ministero, nel Paese di scarsa crescita o con disposizione di posti di lavoro con bassa remunerazione. E quindi vediamo che la situazione anche sul territorio ucraino, vediamo che la situazione sempre peggiora, perché le persone vanno in cerca di lavoro nei paesi dell'Unione Europea e in Russia. E Reva ha annunciato la necessità di cambiamento dei principi politici del governo in materia di occupazione. E secondo lui nel 2017 è necessario adottare un nuovo codice del lavoro e modificare la legge sull'occupazione per introdurre nuovi meccanismi spingendo i disoccupati alla ricerca di lavoro. Il governo deve promuovere la riforma del lavoro, sussidio di disoccupazione per stimolare i disoccupati al rientro anticipato al lavoro. E dopo io volevo, queste sono le notizie per oggi che io volevo darvi, che vedo il mio tempo scaduto, solo che volevo ringraziare grazie a voi ragazzi che a voi mi date questa possibilità, siccome è passato anno 2016 è molto intenso e molto lavorativo da parte vostra, da voi io rivolgo la mia parola a tutti gli italiani, a tutti i nostri amici che hanno raccolto e hanno spedito, proprio hanno lavorato su questa difficile spedizione, che voi sapete benissimo che è molto difficile di far arrivare tutti i vostri aiuti umanitari che avete raccolto, ma è più difficile di farli arrivare sul territorio di queste due repubbliche. E quindi io voglio con questa occasione che sono sulla radio, voglio ringraziare tanto e voi, i nostri amici, nostri fratelli italiani, di questo vostro impegno che voi con vostro entusiasmo e vostra volontà fate per il popolo del Donbass. Grazie mille e spero che collaboriamo anche nel 2017.
Ovviamente noi ringraziamo invece te per insomma questi aggiornamenti che ci dai ogni volta e insomma anche per tutte le iniziative che abbiamo fatto insieme e che continueremo a fare insieme per insomma riuscire a raccontare cosa davvero insomma sta succedendo e cercare di supportare chi lì invece sta lottando. Quindi ovviamente collaboreremo insieme anche quest'anno e anche quelli a venire fino a che la situazione insomma non ci sarà la vittoria da parte degli antifascisti e dei compagni insomma in Donbass. Quindi ti ringraziamo tantissimo Larissa e ovviamente ci risentiamo giovedì prossimo.
Grazie, buona serata a tutti.
Ciao. sfuriata, paesi svupulati.
Nibdaw nahkiw nilluta nilluta hatta nakhltu تسمع شتى حط بو جنت فين فكري
Eccoci nuovamente in diretta con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, sono le 21 esatte di giovedì 12 gennaio 2017 e siamo appunto, abbiamo appena salutato Larissa che insomma ci ha fatto un ampio aggiornamento sulla situazione in Donbass, quindi insomma assolutamente puntualmente ci ha riportato come sempre tutta la, la situazione in, in corso, insomma anche lo sviluppo di queste ultime settimane di, rispetto appunto a un fronte di guerra che, come dice, come insomma sempre sottolineiamo, insomma, è molto caldo e molto significativo de, è un po' un termometro, insomma, di quelli che sono i rapporti interimperialisti tra la NATO, il blocco NATO e la Russia. Ma andiamo a vedere un altro campo di battaglia dove questi, la resistenza, insomma, della, del popolo sotto attacco da parte degli imperialisti si va a mischiare rispetto anche a uno scontro interimperialista, e cioè ovviamente stavo parlando del fronte siriano. E andiamo a dare un po' di aggiornamenti, visto che anche lì la situazione è stata molto calda in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, e quindi andiamo a dare qualche aggiornamento sulla situazione. Leggiamo un primo articolo che si intitola Siria, i morti civili delle bombe USA non fanno notizia. Articolo del 3 di gennaio. Confesso di guardare molto di rado i lanci delle cosiddette corazzate della propaganda russa. Stamani mi ha, articolo è di Fabrizio Poggi. Stamani mi ha però colpito una notizia dal titolo Vite invisibili, due punti, come i media americani non si sono accorti di 188 vittime degli attacchi della coalizione. Le vittime sono i civili siriani e iracheni rimasti sotto le bombe della coalizione antiterroristica a guida statunitense, cui prendono parte Australia, Belgio, Gran Bretagna, Danimarca, Paesi Bassi, Francia, Bahrain, Giordania, Qatar, Arabia Saudita e Emirati Arabi. 188 persone, due o tre volte tanto, a seconda delle fonti, i soldati siriani venutisi a trovare, disgraziatamente per loro, a Dayar Azzor lo scorso settembre, mentre i caccia USA si esercitavano a, a mancare, per errore, tra virgolette, così quasi tutti i media nostrani, le posizioni dell'ISIS. Forte delle raccomandazioni istituzionali lanciate nelle ultime settimane dalle più alte fonti della Repubblica a non fidarsi della propaganda russa, ho dato un'occhiata ai siti web delle maggiori testate italiche. Ma anche qui non ho trovato nulla su quelle 188 vittime. Dunque la notizia è falsa? Non esiste? Oppure io non l'ho letta? O peggio ancora, i perfidi e sobillatori se la sono inventata? Non se ne sono accorti i media americani? Non ne scrivono quelli italiani? Si tratta evidentemente di propaganda del Cremlino. Ma secondo, scendendo dal titolo, le prime righe del servizio si legge che a parlare dei media americani che ignorano l'informazione è l'ex funzionario del Pentagono Michael Maloof. secondo il quale la notizia diffusa dal Ministero della Difesa USA sulla morte dall'inizio dell'operazione di oltre 180 civili siriani e iracheni non ha avuto l'onore delle cronache sui principali media USA. E del resto, gli stessi militari americani, sottolinea Malouf, ne parlano molto malvolentieri. Uno dei punti chiave dei testi di giornalismo, soprattutto di quelli provenienti dall'oltreoceano, riguarda la cosiddetta agenda setting, la scelta cioè dei temi notiziabili. Scrivere non su come o cosa pensare a proposito di un certo fatto, bensì scrivere o meno su quel fatto. Se i media non ne parlano, il fatto non è mai accaduto. Punto. Quando compaiono simili notizie, ha detto Malouf, vengono pubblicate il venerdì sera e durante i lunghi weekend, come ora. Cifre simili, troppo alte anche per un'operazione della durata di molti mesi, ha detto ancora l'ex analista del Pentagono, sono assolutamente inammissibili e credo che essi, i militari, non vogliono che i media più grossi vi concentrino l'attenzione. Il Ministero della Difesa sarebbe dunque avrebbe comunque diffuso la notizia ieri 2 gennaio, scrivendo che è più verosimile, anziché no, una vera perla di dialettica, che almeno 188 civili siano stati involontariamente uccisi in conseguenza degli attacchi della coalizione dall'inizio dell'operazione Inherent Resolve.
Gli effetti collaterali, esatto. Volte qualcuno cade un po' così per sbaglio.
La fonte militare specifica che 15 civili siriani e iracheni sarebbero rimasti uccisi in diversi bombardamenti tra il 6 e il 29 novembre e, bontà sua, ammette che ci siano almeno altri 13 diversi rapporti circa vittime civili, che però Washington deve ancora verificare. Il riferimento è forse anche alla cifra diffusa a inizio novembre dal Pentagono di 114 civili uccisi nei bombardamenti intelligenti della coalizione, sostenuta con contributi finanziari, logistici ed intelligence da Albania, Austria, Ungheria, Irlanda, Israele, Spagna, Italia, Kuwait, Lussemburgo, Nuova Zelanda, Norvegia, Repubblica di Corea, Slovacchia, Turchia, Repubblica Ceca, Svizzera, Svezia, Estonia e Giappone, a guida USA. Cifra che Amnesty International aveva giudicato ridotta, di una decina di volte. Da notare, scrive Russian Today, che il Pentagono non aveva reagito alle affermazioni di Amnesty International. Forse, esercitandosi già a fare la propria parte nella crociata per un'informazione scevra di false notizie, i media italici, e non solo, non le danno. Riempiranno le pagine di remunerativa pubblicità. E questo sicuramente, insomma, ci stava, visto, insomma, la propaganda che in questi giorni abbiamo letto e assistito rispetto alla questione, appunto, alla liberazione di Aleppo, e invece, appunto, il silenzio totale rivolto a tutti i morti che in questi 6 anni di guerra promossa dagli imperialisti NATO in Siria ci sono stati, ma insomma nessuno ne ha mai parlato. Ma andiamo un po' a vedere qual è insomma la situazione sul fronte proprio.
Sì, leggiamo un articolo del 10 gennaio, situazione operativa sui fronti siriani. Ci ritroviamo dopo una bella pausa festiva. Spero abbiate trascorso serenamente questo Natale, abbiate passato una buona fine dell'anno e un ottimo inizio. Rieccoci quindi a parlare di Siria e dobbiamo fare un po' il punto sulla situazione dei diversi fronti ancora attivi e parlare anche dell'importante accordo di cessate il fuoco firmato da molte sigle di organizzazioni belligeranti su spinta della Turchia, paese che ha preso parte assieme a Russia, Siria ed Iran a questi colloqui a quattro. Risolta la battaglia per Aleppo con la grande vittoria siriana, l'attenzione dell'esercito torna a rivolgersi alla provincia di Damasco e alla questione Sakha è ancora in sospeso e urgente da risolvere. Abbiamo visto come già diverse di esse siano state annichilite militarmente e costrette alla resa. I miliziani delle organizzazioni terroristiche in esse presenti sono stati tutti trasferiti a bordo dei famosi autobus verdi presso la provincia di Idlib. Vediamo ora quali siano le zone calde e come stiano procedendo i combattimenti.
Sacca di Wadi Barada. Wadi Barada, scusate per la pronuncia che sicuramente sarà sbagliata, al 10 gennaio 2017, offensiva siriana in corso. Giorni fa, terroristi chiusi nella sacca di Wadi Barada hanno interrotto la fornitura di acqua alla città di Damasco, causandone un razionamento e la distribuzione solo in alcune ore della giornata. Subito sono partite le operazioni dell'esercito siriano per porre termine a questo atto criminale davvero inaudito. Le unità militari in zona hanno da subito aumentato la pressione sulle linee dei terroristi, che inizialmente hanno resistito, poi sono sopraggiunti rinforzi, 42esima brigata della 4ª divisione meccanizzata, truppe d'élite che non hanno bisogno di presentazione, e anche alcuni reparti di truppe Hezbollah, che da sempre si distinguono per il valore e la disciplina sul campo di battaglia. Con il loro arrivo è cambiato immediatamente il passo degli eventi. Sono riusciti a ridurre il perimetro difensivo delle difese terroriste e a diversificare i fronti di attacco, aggiungendo un fronte a nord dove hanno sfondato e sono penetrati fino ad Aqs al-Musabi. Stanno evidentemente separando la zona abitata da quella desertica, costringendo le milizie di Al-Qaeda in uno stretto e difficilmente difendibile corridoio dove rimarranno intrappolati. Anche da est SAA sta avanzando. I combattimenti più intensi sono al momento su Basme, contesa ai terroristi. Non sembra che i miliziani possano organizzare una resistenza che possa andare oltre qualche settimana, ma non arriveranno mai a tanto. Entro breve, appena terminato l'isolamento di questo tratto di valle del fiume Barada, sappiamo già che si arrenderanno per essere trasferiti nella provincia di Idlib. Importante che anche l'aviazione russa abbia effettuato alcuni bombardamenti mirati sulle difese e comandi dei terroristi, quindi ci sono stati gli attacchi solo oggi. Sacca del Ghouta Est. Ghouta Est, la sera del 10/1/2017. È ripresa con vigore l'offensiva siriana in questa grande sacca a nord-est di Damasco. L'offensiva non si spinge più verso Duma, ma è ripresa dove si era interrotta un paio di mesi fa, appena a nord di Al-Najbia. Le truppe siriane sono riuscite ad avanzare e liberare Mejidani e West Mejidani e ora stanno cercando di prendere la zona della base di Azrama, dove già nei giorni scorsi erano riusciti a penetrare, ma la controffensiva di Al-Qaeda li ha respinti. Nella strategia di semplificazione dei fronti interni, il Ghouta Est ricopre grande importanza sia per la grandezza della sacca che per la sua vicinanza a Damasco. Da qui molti attacchi con artiglieria sono stati effettuati contro quartieri residenziali di Damasco e anche il famoso attacco chimico era stato effettuato nei sobborghi della capitale dai terroristi che hanno qui la sede. Oggi è stata diffusa la notizia secondo la quale l'esercito siriano avrebbe ucciso Hamza Abu al-Abbas al-Asli, comandante in capo dei combattenti di Failaq al-Rahman, fazione locale affiliata ad Al-Qaeda.
Sobborghi a sud di Damasco. Sacche a sud di Damasco al 10 gennaio 2017. Purtroppo non sono approdati a buon fine gli accordi in via di perfezionamento per arrivare alla resa dei terroristi, che ancora occupano le aree di Beit Sam, Akraba, Yalda e Babila. In queste aree i combattimenti sono stati interrotti da tempo e si è dato inizio ad un lungo percorso di trattative per arrivare allo sgombero o alla rinuncia alla lotta da parte di questi gruppi. Ora si potrebbe ritornare ad un periodo di lotta prima che si decidano sul da farsi, se arrendersi definitivamente o farsi trasferire in Idlib. Ma altre possibilità proprio non ne hanno. Gli accordi finora proposti dal governo siriano sono sempre stati rispettati e sempre è stato offerto il perdono e l'amnistia a chi rinunciasse per sempre alla lotta armata. Palmira. Palmira il 10 gennaio 2017 dopo l'offensiva ISIS di dicembre. Nei territori ad est del governatorio di Homs, nei giorni della liberazione di Aleppo, purtroppo abbiamo assistito ad una vittoriosa offensiva ISIS su Palmira, che ha portato ad una ritirata importante delle truppe siriane fino alla base T4, aeroporto militare ben difeso che ha resistito a numerosi attacchi in forza dei miliziani di Daesh. Dopodiché sono iniziate le operazioni siriane e di giorno in giorno si susseguono gli attacchi siriani contro le postazioni ISIS. Finora non ci sono stati guadagni di terreno, ma sappiamo quanto sia importante sottoporre a costante pressione il nemico affinché esaurisca le forze e si predisponga anche psicologicamente alla ritirata. Nei giorni scorsi qualche fonte, non del tutto affidabile, ha frettolosamente annunciato il ritiro dell'ISIS da Palmira, ora anche ammettendo che ci siano stati spostamenti di truppe interne al califfato. Venderli come un ritiro da Palmira significa indurre in un'errata valutazione il lettore, che si attenderebbe una contemporanea avanzata dell'esercito siriano, cosa che invece per ora non c'è. Forse sarebbe stato più corretto parlare di semplici spostamenti di truppe tra fronti interni al califfato, anziché di un ritiro da Palmira. Nella prossima CITREP parleremo della situazione su Aleppo e della campagna dei curdi verso Raqqa.
E andiamo a concludere un po' questi aggiornamenti sul fronte siriano con un articolo tratto da Sputnik, Sputnik Italia, del 9 di gennaio, che si intitola Siria, Assad pronto per i colloqui di Astana con l'opposizione. Il presidente del paese dice nessun limite alle negoziazioni, disponibili anche a parlare di referendum costituzionale. Damasco è pronta per i negoziati di pace con l'opposizione siriana e non porrà limiti sul tema. Lo ha detto il presidente Bashar Assad. Un gruppo di legislatori francesi ha incontrato Assad a Damasco durante la visita di ieri. Damasco, quindi dell'8 di gennaio. Damasco è pronta anche a parlare di referendum costituzionale durante i negoziati intersiriani che si terranno in Kazakistan questo mese. Assad ha precisato ai media francesi che la delegazione del governo era disponibile ai colloqui nella capitale Kazaka, nonostante la mancanza di chiarezza sulla composizione della delegazione dell'opposizione. Se vogliono discutere di questo punto, la presidenza di Assad, devono discutere della Costituzione, e la Costituzione non è di proprietà del governo o del presidente o dell'opposizione, ma del popolo siriano. Quindi è necessario un referendum, ha spiegato Assad. Il ministro degli esteri turco ha indicato il 23 gennaio come possibile data dei negoziati intrasiriani, a condizione che tenga il cessate il fuoco di 2 settimane. Questo è uno dei punti che potrebbe essere discusso in quella riunione, naturalmente, ha aggiunto nel comunicato pubblico sul canale online ufficiale della presidenza siriana. Vladimir Putin e Erdogan Putin offre contributo alla crisi e colloqui di pace ad Astana. Il presidente Putin, appunto, e l'omologo Erdogan hanno discusso il 17 dicembre durante una conversazione telefonica della possibilità dell'incontro, e quindi appunto l'incontro sembra fissarsi per il 23 gennaio, ma ancora insomma non ci sono delle conferme. Ecco, questo insomma un po' di aggiornamenti rispetto al fronte siriano, che insomma ci teniamo molto ad aggiornare puntualmente, perché proprio come l'Ucraina insomma sono due termometri dello sviluppo delle contraddizioni anche interimperialiste, su cui insomma poi ricadono ampiamente anche sulle scelte poi italiote in merito. E direi però ora che andiamo a fare una pausa musicale prima di collegarci con un compagno del fronte Palestina di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, per affrontare con lui un argomento che a noi sta molto a cuore, quindi la solidarietà con i prigionieri palestinesi e in particolare la solidarietà con il compagno Ahmed Sadat, per cui, come dicevamo all'inizio della puntata, appunto si sta proprio aprendo con domani 3 giorni di mobilitazione in sua solidarietà. Quindi piccolo break musicale e torniamo subito in diretta.
وما زال عباد النور والفال
خمسة دس عمديني شربتهم في منامي وانا يا الروم بدا يحلالي شدبنا على شي نغمة قناوي من كاس الرابع خمسة دس عمديني شربتهم في منامي وانا يا الروم بدا يحلالي شدبنا على شي نغمة قناوي عقلي تقال وبدا يدور مثل المشدوب في الحضرة كيجي الملك يزور ويقطع له الهدرة الرقاس حلف لا يدور والقعدة عدت هانية بالجوي والبخور ودفنت همومي في تانية عشت العريح نشد بلد شفت داري مع شي إيبان ياكل جبل يتلقب قال الدنيا كل شي فاني عشت العريح نشد بلد شفت داري مع شي إيبان نتمنى النهار لعب مزمار مركز كون ديرك في بلاكار
nuovamente in diretta quando sono le 21:23 di giovedì 12 di gennaio e siete in compagnia di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info e noi siamo in compagnia telefonica con un compagno del Fronte Palestina di Firenze nonché compagno del Camillo Senfuego di Capi Bisenzio che appunto abbiamo contattato proprio per farci un po' spiegare e raccontare delle iniziative che hanno in previsione per questo sabato che tra le altre insomma rientra nelle mobilitazioni in sostegno del compagno Ahmed Sadat appunto prigioniero insieme a tanti altri purtroppo nelle carceri sioniste e intanto grazie mille di esserti collegato con noi.
Ciao.
Ecco appunto, allora presentaci un po' insomma l'iniziativa che avete in programma per sabato.
Per sabato, ok. Allora, sabato ci sarà un presidio a Firenze, in piazza dei Ciompi alle 16. Un presidio che, come tutti gli anni, viene fatto a gennaio, sostanzialmente per ricordare e per non dimenticare appunto l'offensiva israeliana di Piombo Fuso, che, come appunto ricorderete, partì il 27 dicembre del 2008 e si concluse il 18 gennaio del 2009. A Firenze varie realtà, tra cui appunto l'Associazione Amicizia Italo-Palestinese, il Cantiere Sociale Camillo Cienfuegos e altre realtà fanno appunto tutti gli anni, dal 2009 praticamente, dopo le mobilitazioni che ci furono in quegli anni lì, fanno un presidio per appunto ricordare Piombo Fuso, operazione che, insomma, ricordiamo, fece oltre 1.400 morti nella striscia di Gaza, oltre 5.000 feriti e portò appunto anche alla distruzione di varie migliaia, quasi 4.000 edifici. Operazione ovviamente è una delle, appunto, purtroppo tante fatte da Israele, tant'è che dopo partì anche negli anni successivi barriera protettiva, per esempio, e che qui è diventato appunto uno dei momenti in cui tutti gli anni, oltre al, appunto, al giorno della Nakba, viene appunto portata la solidarietà al popolo e alla resistenza palestinese in piazza. E per cui appunto ci sarà un presidio che diciamo ha come momento principale appunto il ricordo di Piombo Fuso, con letture, performance teatrali e probabilmente anche appunto un corteo nel centro di Firenze. Un presidio che appunto vuol denunciare ovviamente l'occupazione israeliana, vuol dare sostegno e solidarietà alla resistenza del popolo palestinese, a chi quotidianamente in Palestina lotta contro l'occupazione, vuol denunciare anche gli accordi appunto fra Italia e Israele e sostenere la campagna di BDS, di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. Durante questo presidio, come Fronte Palestina, volantineremo anche un piccolo documento che abbiamo fatto per sostenere la resistenza dei prigionieri palestinesi e per chiedere la liberazione appunto di Sadat, come accennavi, perché appunto sappiamo che c'è una campagna internazionale per il 13, 14 e il 15 gennaio in sostegno a Sadat e in sostegno anche alla, appunto, agli oltre 7.000 palestinesi prigionieri nelle carceri sioniste, per cui appunto in occasione del 15° anniversario dell'arresto, meglio del rapimento del segretario del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, parteciperemo appunto a questa mobilitazione internazionale con questo volantinaggio, dove appunto, oltre a esprimere la resistenza ai prigionieri, insomma, sappiamo tutti l'importanza dei prigionieri nelle lotte di liberazione, nelle lotte di resistenza, appunto il loro ruolo è importante, e chiediamo anche la fine della politica collaborazionista della MP e il suo ordinamento appunto con l'occupante israeliano.
Assolutamente, anche perché lo stesso rapimento, come dici tu giustamente, di Sadat è frutto di questa collaborazione, e quindi, insomma, a maggior ragione va denunciata, anche perché negli ultimi mesi purtroppo questa letale collaborazionismo ha di fatto portato nelle carceri anche dell'NP tantissimi resistenti.
Certo.
E quindi, insomma, assolutamente un momento per scendere in piazza ricordando i compagni in carcere in Palestina, ma anche tutti i resistenti appunto in carcere in Palestina, e ricordando appunto anche quanto l'Italia purtroppo sia connivente con l'occupazione. Quindi, insomma, mobilitarsi anche contro l'imperialismo di casa nostra è sicuramente un modo per insomma sostenere effettivamente, portare avanti una solidarietà internazionalista, come giustamente, insomma, sappiamo essere l'unica arma effettiva in mano al popolo palestinese. Quindi, insomma, bravissimi anche per questa iniziativa.
Grazie. Infatti questo aspetto appunto del no agli accordi militari e del no al rapporto sempre più stretto, tra l'altro, tra anche università e ricerca militare e tra università e occupazione sionista, anche qui in Italia è una delle cose appunto che denunciamo più spesso, e che insomma anche a Firenze, anche di recente, appunto alcuni compagni si videro negata un'aula in una università proprio perché esprimevano con un'iniziativa solidarietà alla Palestina.
Eh sì, assolutamente, infatti spesso sentiamo di compagni che stanno organizzando iniziative all'interno delle università, all'interno della campagna appunto di boicottaggio accademico contro il Technion in particolare, che vedono appunto, si vedono dall'università proprio il totale rifiuto di, e quindi insomma evidentemente si va a colpire proprio sul nervo scoperto.
Infatti, sì, concordo.
Beh, insomma, direi che le iniziative sono tante, tra l'altro ce ne saranno anche a Milano, sempre in sostegno di Sadat, rispetto, e poi ce ne sono moltissime in vari paesi, insomma saranno più di 40 le organizzazioni che hanno aderito a questa campagna, quindi sarete in buona compagnia, insomma, in piazza, almeno idealmente.
E ricordiamo anche appunto che sul sito del Fronte Palestina ci sono le varie informazioni appunto sulla campagna. Sul sito www.frontepalestina.it.
Assolutamente, là, insomma, cerchiamo anche di spulciarlo sempre, perché insomma ci sono sempre molti aggiornamenti anche comunicati del fronte, per cui insomma invitiamo anche i nostri ascoltatori a visitarlo, perché anche per queste occasioni, insomma, poi più iniziative si riescono a mettere in piedi nelle varie realtà, nelle varie città, meglio è, assolutamente.
Certo.
Bene, quindi direi ti ringrazio tantissimo per esserti collegato. Se non hai altri appuntamenti o riflessioni da lasciarci, ricordiamo ancora una volta l'appuntamento per sabato, e noi ci vediamo e ci sentiamo prestissimo.
Bene, allora vi ricordo sabato 14, quindi sabato questo, dalle 16 in Piazza dei Ciompi a Firenze. Vi saluto, vi ringrazio e vi abbraccio.
Grazie mille a te, a prestissimo.
Ciao, a presto, ciao.
Rieccoci di nuovo in onda, siete sempre in ascolto di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte, sono le 21.36, ringraziamo ancora il nostro ospite e sempre in proposito alla campagna di mobilitazione per la liberazione di Ahmed Sadat, leggiamo ora l'appello che è stato pubblicato. 13-15 gennaio, giornata di mobilitazione per la liberazione di Ahmed Sadat e di tutti i prigionieri politici palestinesi. Invitiamo le organizzazioni, i gruppi e le associazioni ad aderire a questo appello e partecipare agli eventi in programma dal 13 al 15 2017. Grazie. Usate questo scusate, stavo leggendo una cosa che non era pertinente. 15 anni fa, tra 13 e il 15 gennaio, Ahmed Sadat, segretario generale del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, fu arrestato dall'Autorità Nazionale Palestinese nel quadro della cosiddetta cooperazione di sicurezza per volere di Israele, Stati Uniti e Regno Unito. Oggi, dopo l'assedio da parte delle forze di occupazione alla prigione di Gerico nel 2006, Sadat sta scontando una pena di 30 anni nelle prigioni israeliane. Un tribunale militare lo ha condannato per il suo ruolo di leader di un'organizzazione proibita e incitamento alla violenza. Ahmed Sadat è uno dei leader del movimento di prigionieri palestinesi e del movimento di liberazione nazionale. È attualmente detenuto, come altri 7.000 leader del popolo palestinese. Migliaia di cittadini palestinesi sono stati arrestati dalle forze di occupazione israeliane. Questi prigionieri politici guidano la resistenza all'occupante ed esprimono il loro rifiuto per il razzismo, il colonialismo, l'apartheid e l'occupazione. L'arresto di Ahmed Sadat, come quello degli altri prigionieri politici palestinesi, è avvenuto con la complicità della comunità internazionale e di alcuni grandi multinazionali. Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno sorvegliato Sadat mentre era detenuto in un carcere dell'ANP e poi hanno spianato la strada all'attacco israeliano, assicurandosi che Sadat e i suoi compagni fossero catturati. Inoltre il sostegno politico, militare ed economico di altri stati, tra cui Unione Europea e Canada, all'occupazione israeliana, contribuisce alla politica degli arresti e delle esecuzioni extragiudiziali ai danni dei palestinesi, in un regime di totale impunità. Società come la Hewlett-Packard devono parte dei loro profitti alla detenzione dei palestinesi, in quanto fornitori di servizi al sistema carcerario israeliano. Chiediamo che dal 13 al 15 gennaio 2017 vi sia una mobilitazione a livello internazionale per la liberazione di Ahmed Sadat e di tutti i prigionieri politici palestinesi. Chiediamo di porre fine alla cosiddetta cooperazione di sicurezza condotta dall'Autorità Nazionale Palestinese su richiesta della comunità internazionale, in quanto mina la lotta dei palestinesi per la libertà. Allo stesso tempo chiediamo l'intensificarsi di azioni di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro lo Stato israeliano, le istituzioni e le imprese sue complici, tra cui l'HP, per creare, nelle parole di Sadat, un effettivo costo economico ai danni delle industrie che favoriscono la colonizzazione. Facciamo appello affinché si organizzino eventi, azioni e proteste in ogni città, nelle pubbliche piazze, nei campus universitari e in ogni spazio pubblico, per rompere l'isolamento dei detenuti, chiedere la liberazione immediata di Ahmed Sadat e di tutti i prigionieri politici palestinesi.
Sì, moltissime sono le iniziative che sono state appunto poi lanciate in questi giorni per appunto aderire a questa campagna. Vediamo che sono, come dicevo, più di 40 le organizzazioni che hanno aderito appunto all'appello per la giornata internazionale nazionale per liberare Ahmed Sadat e tutti i prigionieri ovviamente palestinesi. Per dire solo alcune, ce ne sono a New York addirittura due, ce n'è in Messico, a Bruxelles, a Copenaghen, a Tolosa, a Manchester, a Londra, a Berlino, a Parigi e molte altre. E in Italia, ad esempio, giusto perché insomma siamo qua e insomma valorizziamo anche quello che si sta sviluppando, che si sviluppa in Italia, appunto c'è l'iniziativa che ricordavamo prima, appunto ci annunciava prima il compagno a Firenze per sabato. E poi un'altra iniziativa anche a Milano, sempre sabato, dove appunto il compagno del Fronte Palestina parteciperanno a un presidio sotto al carcere di Opera, indetto in solidarietà di tutti i prigionieri e contro l'isolamento del 41 bis, e appunto con questo contenuto, cioè con il contenuto della solidarietà nei confronti anche di Sadat e di tutti i prigionieri palestinesi chiusi nelle carceri sioniste e in quelle dell'ANP, appunto parteciperà anche il Fronte Palestina di Milano. Per, come ricordava anche il compagno precedentemente, per avere ulteriori precisazioni e informazioni sulle iniziative, si può andare sul sito del Fronte Palestina, oppure appunto specificatamente rispetto alla campagna per Sadat, si può consultare il sito di Samidun, dove appunto c'è al suo interno proprio una sezione dedicata alla campagna in sostegno del compagno Sadat, e su questo appunto, in questa parte del sito, potete trovare, oltre a tutte le varie iniziative che sono presenti, i comunicati che sono stati scritti in suo appunto sostegno, anche delle lettere scritte da lui e altri documenti che appunto lui ha fatto uscire dal carcere. Ricordiamo, questo è un compagno che ha dimostrato una determinazione enorme, anche nonostante appunto la sua tra l'altro prigionia sia particolarmente insomma dura, visto anche il simbolo che lui rappresenta, e anche soprattutto, come dicevamo anche durante l'intervista, il fatto che la sua detenzione nella carcere sionista sia proprio frutto della collaborazione tra l'ANP e l'occupante sionista, dimostra quanto sia importante sostenere la sua liberazione, come la liberazione di tutti quanti quelli che sono rinchiusi anche nelle carceri dell'ANP, argomento di cui spesso in Italia non si parla, ma invece che diventa sempre più cocente, visto insomma che in Cisgiordania la situazione si sta facendo sempre più grave. Rispetto a questo, infatti, diamo qualche aggiornamento. Vediamo che appunto proprio rispetto alle forze, allo sviluppo della repressione da parte delle forze palestinesi, vediamo questo articolo tratto da Infopal, che dice: le forze palestinesi arrestano 5 palestinesi vicino a Jenin del 9 di gennaio. Dice appunto: lunedì all'alba le forze di sicurezza dell'autorità palestinese hanno arrestato 5 palestinesi nel paese di Kabatia, a sud di Jenin, nella Cisgiordania occupata settentrionale. Una violenta campagna di arresti e perquisizione è stata messa in atto nelle case di detenuti politici. Le fonti locali hanno riferito al reporter di PIC che decine di forze palestinesi hanno invaso il paese e si sono dispiegate nei quartieri prima di fare irruzione in numerose case. Le fonti hanno sottolineato che 5 giovani sono stati arrestati a causa della loro affiliazione politica. E questo tanto per capirci su che cosa è la situazione, cioè che gli arresti sono costanti da parte dell'ANP, come da parte ovviamente anche dell'occupante sionista. Infatti, articolo di oggi, solamente in questi giorni i 27 sono i palestinesi rapiti durante i raid notturni. Nablus, appunto, nella notte fra martedì e mercoledì, perlomeno 27 palestinesi sono stati rapiti dalle forze d'occupazione israeliana durante i raid compiuti fra Cisgiordania e Gerusalemme. L'esercito ha confermato la responsabilità per l'arresto di 24 palestinesi con l'accusa di coinvolgimento in attività antioccupazione. La campagna ha preso di mira 4 palestinesi del campo di Nur Shams a est di Tulkarem, 2 nel campo di Balata Camp e a est di Nablus, e altri 2 a est di Kalkilia, a nord di Salfit. Malfit. Altri tre palestinesi sono stati sequestrati a nord di Ramallah, mentre due giovani sono stati rapiti nel paese di Katna a nord-ovest di Gerusalemme e di Dura a sud di Hebron. E secondo le dichiarazioni israeliane, il raid ha colpito 11 palestinesi del paese di Tekoa a sud di Betlemme. Nel campo di Balata, a est di Nablus, l'esercito ha rapito un membro del consiglio rivoluzionario di Fatah, Talel Dawekat. I soldati hanno anche rapito il giovane Muharad Humeidan nel campo dopo aver devastato la casa della sua famiglia. La campagna è culminata con il sequestro di 4 giovani palestinesi identificati da un corrispondente di PIC come appunto Mossad al-Sabah, Navi Abu al-Rub, Ibrahim Fayed e Islam Wafad nella provincia di Tulkarem, no, di Cisgiordania occupata. A quanto riportato, le pattuglie hanno fatto irruzione nella casa dei giovani e hanno attaccato violentemente genitori e parenti. Questa è una giornata di normale repressione e di appunto Cisgiordania occupata dai sionisti. Questa è la situazione, solo per ricordarlo, perché sono talmente tanti ormai i palestinesi rinchiusi o che hanno passato purtroppo per le celle sioniste, che insomma la mobilitazione nei loro confronti deve essere costante e continua. E insomma questi tre giorni di mobilitazione nel solidarietà del compagno Ahmed Sadat non possono che essere, che ricordare, portare con sé appunto anche tutti gli altri che con lui sono rinchiusi, ricordando anche le grandi mobilitazioni che hanno caratterizzato tutti i mesi, cioè stanno caratterizzando anche ora i prigionieri palestinesi, ma che soprattutto nei mesi precedenti insomma abbiamo visto una forza di volontà di trasformare anche le celle in fronti di guerra contro l'occupazione, stanno diventando, è un esempio insomma che crediamo sia fondamentale per tutti i popoli che stanno portando avanti una lotta di liberazione, e questo insomma è il grande insegnamento della resistenza palestinese. Quindi ovviamente anche noi ci affianchiamo a quanto insomma detto nei comunicati e alla campagna che Sami Dun ha lanciato in confronto di questo compagno, e ovviamente ancora una volta pensiamo che la resistenza sia l'unica arma per portare la liberazione a tutti quanti, quindi sosteniamola sempre. Direi un break musicale e a poco.
ونعيم البحر وعذوبة كل الأمهات ونجوم الليل وضوءا تخشاه الشمس في كل نهار. لو كان عندي جيتار لعبرت بحور الأسرار وسطرت بنغمة للأفكار وحاولت تفاوض الأوضاع أجمل الحال أقدار.
وحاولت كفاو الأرض أجمل
في قلبي النار لو صار ما كنت عرفت بلاد الغربة ولا قاسيت من الأصفار كنت لو اشتقت إليك قبلتك لحنا يسلو نبى الأغوار لو كان عندي نار لعبرت بحور الأسرار وسطرت بلبنا للأفكار وحويت بفور
Eccoci tornati in diretta, siete con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, giovedì 12 gennaio, sono le 21.52, quindi siamo insomma in chiusura della trasmissione. Per concludere volevamo affrontare un altro degli aspetti e dei risultati e degli effetti della guerra imperialista, ovvero la fuga di uomini, donne e bambini dalle loro case, dalla guerra, dalla fame, la miseria, dalle bombe, per cercare un futuro migliore. Futuro migliore che purtroppo a causa delle politiche portate avanti sull'immigrazione spesso e volentieri non trovano, anzi sono costretti in situazioni tragiche, sono costretti a vivere in tendoni in 4.000, al gelo, acqua fredda, cibo freddo, tutto freddo, chi ce la fa sopravvive, chi non ce la fa purtroppo nonostante l'enorme sforzo per arrivare fino a qui, qui trova la morte. Nel caso specifico volevamo concludere ricordando un fatto agghiacciante avvenuto qui vicino a Padova, nello specifico a Conetta Cona, dove si trova un'ex base militare nel nulla cosmico, dove sono stati appunto stipati più di 4.000 profughi che stanno appunto lì al freddo, non c'è nulla appunto di caldo, fa freddo, è fredda l'acqua, è freddo il cibo, quel poco che arriva, sono schiacciati in migliaia, in piccoli buchi, e purtroppo pochi giorni fa una giovane ragazza, una ragazza di 25 anni della Costa d'Avorio, Sandrine Bakayoko, ha perso la vita perché dopo sei giorni in cui chiaramente stava molto molto male, visto che vomitava sangue, insomma era in condizioni abbastanza tragiche, ci sono voluti sei giorni perché si riuscisse appunto a portarla in ospedale. La cosa ovviamente ormai era assolutamente inutile, quindi questa povera ragazza, ribadisco, di 25 anni era riuscita a probabilmente superare viaggi allucinanti, eppure qui per le condizioni in cui è stata costretta a vivere ha trovato la morte. Quindi volevamo insomma leggere un paio di contributi scritti dai compagni insomma di Padova.
Ciao a tutti e tutte, inviamo un comunicato diffuso a Padova sui recenti fatti accaduti nel centro di prima accoglienza di Cona, Venezia. Fino a qualche giorno fa il centro era militarizzato dalla Celere in antisommossa e chiudeva l'ingresso a chiunque. Oltre naturalmente ai solidali, anche i giornalisti o parlamentari della borghesia di sinistra, catapultatisi fin da subito a Cona come pescecani. Sembra che la richiesta di non far passare nessuno sia arrivata dal responsabile della cooperativa Ecofficina ed Eco, che gestisce la stragrande maggioranza delle strutture per richiedenti asilo nella provincia di Padova, Venezia e Treviso, nonostante i suoi vertici siano indagati per corruzione, maltrattamenti e ruberie varie. I ragazzi all'interno del centro denunciano molti altri casi di profughi in gravi condizioni di salute, abbandonati a se stessi senza cure mediche, e la stessa Sandrine, morta lunedì scorso, era da giorni che soffriva. Il quadro per capire la loro lotta sembra piuttosto chiaro, una lotta che non sembra affatto pacificata. Inviamo anche un'intervista...
No,
c'è passa segnato, radiazione.info sì. Ad un suo ex operatrice del centro di Cona.
Sì, su radiazione, sul trovarla. Sito di radiazione potete trovare un'intervista, il nome è Morte di Sandrine nel centro accoglienza di Cona, fatta appunto ad un'ex operatrice. Leggiamo poi invece il comunicato che è stato scritto in seguito ai fatti, al fianco degli immigrati in lotta sui recenti fatti di Cona. Lunedì 2 gennaio, presso il centro di accoglienza di Cona, in provincia di Venezia, è morta Sandrine Bakayoko, 25enne richiedente asilo della Costa d'Avorio. In seguito ad alcune ore di ritardo dei soccorsi, è esplosa una protesta per denunciare l'accaduto e le condizioni terribili di vita a cui sono costretti più di 1.400 migranti, ai quali va tutta la nostra solidarietà per la loro coraggiosa lotta. Riscaldamento assente, servizi igienici e pasti scadenti, acqua fredda, mancanza di cure mediche e sovraffollamento sono le reali problematiche con cui migliaia di immigrati devono confrontarsi ogni giorno in tutti i centri di accoglienza. In questi casi la maschera della propaganda reazionaria e populista cade di fronte alla situazione reale. Da un lato i vermi razzisti che sputano odio parlando di profughi negli hotel a 5 stelle, dei 35 euro al giorno rubati dalle tasche degli onesti lavoratori italici. Dall'altro chi millanta un'accoglienza degna e rispettosa degli individui ma sui quali poi si arricchisce. Quello che vediamo quotidianamente sono solo ghetti, nuove frontiere e muri che si innalzano e sopraffazione verso chi ha il colore della pelle diverso. Vediamo cooperative come la nostrana Ecofficina ed Eco che alla faccia dell'accoglienza e della solidarietà fanno migliaia di euro sulla vita degli immigrati e dai quali trattengono più del 90% dei famosi 35 euro. A questa situazione si somma la recente richiesta del capo della polizia di intensificare i rastrellamenti degli immigrati senza documenti, l'ipotesi di aprire un CIE per regione fino alla loro criminalizzazione, arrivando a considerare una persona irregolare come un terrorista. La classe politica, insieme ai suoi servi fascisti, cerca di indirizzare il malessere sociale dovuto al peggioramento delle condizioni di vita a causa dell'aggravarsi della crisi economica contro i profughi, aizzando il proletariato bianco contro l'altrettanto sottomesso proletariato migrante. Viene deviata così l'attenzione dai veri responsabili dell'immiserimento delle nostre vite, i padroni e le istituzioni di ogni orientamento politico che ci vogliono divisi per mantenere intatti i loro profitti e i loro privilegi. Ma la realtà supera di gran lunga la fantasia. Chi ha varato il Jobs Act non è ghanese, chi permette il massacro quotidiano nei posti di lavoro non è senegalese, chi taglia fondi alla sanità e alla ricerca, all'istruzione pubblica e al welfare non è rumeno. Chi arresta, sfratta i proletari dalle loro case, affama e sfrutta i popoli, sgancia tonnellate di bombe non è tunisino. Chi ci ammazza ogni giorno, a prescindere dal colore della nostra pelle, ha la giacca e la cravatta. Lo scopo della classe politica è anche quello di distrarci dalle vere ragioni dei flussi migratori, cioè la guerra, cioè la guerra e la povertà che i paesi imperialisti europei, Italia compresa, continuano a portare da decenni in Africa, in Asia e Medio Oriente. Proprio in Costa d'Avorio la Francia investimenti miliardari e nel 2011 sostenne un colpo di Stato per destituire il governo intenzionato a rivedere gli accordi economici con le multinazionali francesi e che causò più di 1.000 morti e inaudite atrocità contro i civili. Facile immaginare quante persone furono costrette ad emigrare. Quello che unisce i proletari bianchi e stranieri è l'appartenenza alla stessa classe sociale, quella degli oppressi. Uniti dobbiamo lottare contro la guerra e i nostri governi che le promuovono. Alle loro guerre neocoloniali e quelle tra poveri nelle nostre città preferiamo la guerra tra le classi.